Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Tragico incidente nella notte in Val di Blennio. Si ribalta un'auto e prende fuoco, morto un 16enne, un altro rimasto ferito. La frana che incombe su Brienz, scampato il pericolo di un massiccio crollo, si fa largo l'ipotesi ora di un rientro a casa per gli abitanti del villaggio grigionese. I 30 km all'ora continuano a dividere, chiusa ieri la procedura di consultazione sul progetto del Consiglio federale, forti divergenze tra città, partiti e associazioni. Se l'Europa non cambia, rischia di essere cancellata. Duro attacco di Trump alle politiche della leadership europea nella sua strategia di sicurezza nazionale divulgata ieri. Mondiale di calcio 2026, ieri il sorteggio benevolo per la Svizzera, un grande evento che rischia però di essere più che mai una commistione tra sport e politica. La scomparsa a 96 anni di Frank Gehry, un gigante dell'architettura, una delle prime grandi archistar, ne ricorderemo la figura nel giornale. L'avete sentito nei titoli, questa notte in territorio di Torre, in Val di Blennio, un ragazzo di 16 anni è morto in seguito a un incidente della circolazione. Con lui a bordo dell'auto uscita di strada c'era un altro 16enne che si è recavata con delle ferite giudicate non serie. Lo ha comunicato la polizia cantonale ticinese. Qualche dettaglio in più con Nicola Lund.
Teatro dell'incidente avvenuto poco dopo l'1:30 di questa notte è la strada cantonale a Torre, direzione sud, verso Acquarossa. L'auto è schizzata fuori di strada sulla sinistra e si è ribaltata su un prato in prossimità dell'ex osteria, la baracca. Si è accartocciata e ha preso fuoco. Secondo quanto da noi appurato, aveva targhe bianche, quelle dunque di un'auto normale e non quelle di un veicolo agricolo. Al suo interno due ragazzi, due sedicenni domiciliati nel la regione, evidentemente privi di licenza di condurre. Uno di loro si è salvato dalle fiamme, riuscendo, questa l'ipotesi più probabile, a divincolarsi in tempo dalle lamiere. Per lui ricovero in ospedale e ferite non gravi. Per l'altro invece non c'è stato nulla da fare ed è morto sul posto. Sulle cause della sbandata non si sa ancora nulla. Sarà compito dell'inchiesta avviata dalla polizia fare chiarezza. Sul posto sono intervenuti la polizia cantonale e una quindicina di pompieri di Blegno e Biasca, nonché degli operatori di Trevalli Soccorso. Per tutta la notte il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è rimasto chiuso, anche per permettere i rilievi del caso, ed è stato riaperto solo poco dopo le 8 di questa mattina. Nel frattempo si è attivato anche il care team per prestare sostegno psicologico a chi ne avesse bisogno.
Dal timore di una grande frana ad una rassicurante stabilizzazione, la situazione nel villaggio grigionese di Brienz è drasticamente mutata in pochi giorni. Adesso si fa addirittura largo l'ipotesi di un rientro a casa per gli abitanti. All'inizio del prossimo anno le autorità dovrebbero pronunciarsi sulla revoca dell'ordine di evacuazione. Da Coira, Patrick Colombo.
Con gli smottamenti degli ultimi giorni di novembre, la fisionomia del massiccio che sovrasta Brienz è cambiata radicalmente, al punto che, fanno sapere le autorità comunali di Albula in una nota diramata questa mattina, ai geologi incaricati del monitoraggio della montagna serviranno settimane per aggiornare le loro conoscenze e allestire modelli previsionali attendibili. Una certezza, però, c'è. Quello che si presenta ora è lo scenario più favorevole per la frazione di Albula, dato che le masse rocciose pericolanti sono crollate senza raggiungere l'abitato. Inoltre, l'accumulo di detriti formatosi nella parte inferiore del massiccio, dopo giorni di pericoloso scivolamento a valle, si è pressoché fermato. Una riacquisita stabilità che dovrebbe indurre le autorità locali ad allentare il divieto d'accesso al paese. Prima delle festività natalizie, alla sessantina di abitanti di Brienz dovrebbero essere consentite visite alle loro case tra le 9 e le 17, tre giorni alla settimana. Una decisione in merito è attesa entro breve, mentre per l'eventuale revoca dell'ordine di evacuazione bisogna aspettare fino ai primi mesi del 2026. La settimana prossima, intanto, il Parlamento grigionese sarà chiamato a votare il credito da 50 milioni di franchi per il trasferimento preventivo dei tanti abitanti e proprietari di case secondarie che hanno deciso di abbandonare il paese.
I 30 km all'ora nei centri urbani continuano a dividere. Ieri si è chiusa la consultazione sul progetto del Consiglio federale che proponeva di introdurre regole più severe e uniformi per limitare l'applicazione di questo limite. Sei partiti di sinistra e le città parlano di forti restrizioni, per l'UDC occorre invece spingersi oltre. I dettagli con Anna Valenti.
Il limite dei 30 all'ora deve essere un'eccezione, non diventare la norma, almeno sulle strade principali dei centri urbani. E questo è il principio su cui poggia la revisione proposta dal consigliere federale Albert Rösti, che intende mettere ordine e imporre regole più restrittive per l'introduzione del limite applicato in molte città. Per il responsabile del Dipartimento Trasporti, ogni riduzione deve essere giustificata da una perizia tecnica per garantire la fluidità del traffico ed evitare deviazioni nei quartieri. Per ridurre il rumore, il governo punta su pavimentazioni fonoassorbenti, considerate più mirate ed efficaci rispetto ai 30 all'ora. Proposta messa in consultazione, terminata ieri. Risultato? Un no fermo da parte di socialisti e verdi, la revisione è troppo restrittiva, l'applicazione dei 30 km orari troppo difficile, la pavimentazione fonoassorbente troppo costosa. Sulla stessa linea l'associazione Traffico Ambiente, che teme più cantieri, più ingorghi e dunque maggiori insicurezze per automobilisti e pedoni. Critici anche l'Unione delle Città e diversi comuni che denunciano una limitazione della loro autonomia e una proposta poco pratica e onerosa. Appoggio pieno invece dal Touring Club Svizzero, favorevole anche il Partito Liberale Radicale, ma è un sì con qualche riserva invece da parte del Partito del Centro, che chiede rispetto dell'autonomia comunale e misure più economiche per ridurre il rumore. Un sostegno di principio viene anche dall'UDC, partito di Rösti, che però giudica il progetto troppo poco ambizioso. Il tema non divide solo politica, città, associazioni, ma anche la popolazione. Basti pensare il netto no detto da Lugano e il netto sì di Zurigo ai referendum sulle zone 30 all'ora.
Alcune critiche sono giustificate, gli Stati Uniti restano il nostro più grande alleato. Butta così acqua sul fuoco Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'UE, di fronte all'attacco frontale della Casa Bianca contro la leadership europea. Attacco formulato nero su bianco nella nuova strategia di sicurezza nazionale americana divulgata ieri. Un documento di una trentina di pagine in cui l'amministrazione Trump incita alla resistenza in Europa contro i governi. Con noi in studio Bettina Müller. Ricordiamo prima di tutto, Bettina, i contenuti di questo documento.
La nuova strategia di sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump, che potete trovare sul sito della Casa Bianca da ieri, segna una svolta radicale rispetto ai documenti di tutte le amministrazioni precedenti. È un testo che definisce quali sono le sfide a livello di sicurezza per gli Stati Uniti e le strategie per affrontarle. E se in passato lo sviluppo tecnologico-militare della Cina e le guerre militari o ibride della Russia erano definite come minacce, ora questi due grandi paesi vengono visti come un'opportunità per fare affari. Mentre l'Europa, alleata dal dopoguerra, con le sue attuali leadership, è descritta come un continente in grave declino, una civiltà che rischia di essere cancellata, dove la libertà d'espressione è soffocata e i partiti politici d'opposizione sono repressi. L'unico segnale d'ottimismo sull'Europa, si dice nel documento, sono i partiti definiti patriottici, cioè quelli con un'agenda politica simile a quella di Trump, che sono invitati a coltivare la resistenza alla traiettoria politica attuale dell'Europa. Queste non sono posizioni nuove, ricordiamo il vicepresidente J.D. Vance aveva detto cose simili alla conferenza per la sicurezza di Monaco lo scorso febbraio, ma è la prima volta che un'ostilità così aperta è fissata in un importante documento strategico.
E a questo punto, Bettina, che cosa possiamo dire della reazione conciliante, diciamo, di Kaja Kallas?
La strategia è quella di negare la rottura con gli Stati Uniti, di cui al momento non si può fare a meno a livello di difesa e a livello economico. Ma come ha detto ieri il presidente francese Macron, anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa se vogliono arrivare a una pace tra Russia e Ucraina. Il buon viso cattivo gioco europeo finora ha permesso di contenere il livello dei dazi americani e di evitare, almeno per il momento, una capitolazione dell'Ucraina e di evitare un divorzio conclamato con gli Stati Uniti. Ma bisognerà capire fino a quando questa strategia reggerà davanti a un'opinione pubblica europea di fronte a colpi sempre più virulenti dell'amministrazione Trump. Il rischio di apparire impotenti e servili c'è, e politicamente non è certo appagante.
Bettina Müller, rapporti sempre più complessi e difficili tra Europa e Stati Uniti. Stati Uniti, dove restiamo? Perché ieri a Washington si è tenuto con una cerimonia in grande stile il sorteggio dei gironi per la Coppa del Mondo di calcio del prossimo anno, che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti, con quest'ultimi a fare decisamente la parte del leone con ben 11 città ospitanti. Un sorteggio benevolo per la Svizzera, che ricordiamo affronterà Canada, Qatar e una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia. Una competizione che la boss della FIFA, Gianni Infantino, ha anticipato sarà il più grande evento sportivo che l'umanità abbia mai visto. A Washington troviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Il sorteggio di ieri ha messo in chiaro una cosa: il mondiale del prossimo anno sarà anche una vetrina per Donald Trump.
Sì, proprio così. La cerimonia di ieri ci ha offerto un assaggio di quello che potrebbe aspettarci, uno show rutilante e autocelebrativo che ha mescolato sport, politica e intrattenimento. Proprio come piace al presidente degli Stati Uniti, con Donald Trump che è stato insignito durante un momento francamente bizzarro del riconoscimento FIFA Peace Prize.
And you definitely deserve the first FIFA Peace Prize for your action, for what you have obtained.
Un premio per la pace inventato apposta per l'occasione, più grande addirittura della Coppa del Mondo, con il quale il presidente della FIFA Gianni Infantino ha voluto blandire la vanità e l'ego del presidente statunitense.
Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life.
La creazione di questo premio era stata annunciata a inizio novembre dopo la mancata attribuzione del Nobel per la pace, tra l'altro all'insaputa dei membri del consiglio direttivo della FIFA. Un'iniziativa personale di Infantino, dunque, per ringraziarsi la benevolenza del notoriamente umorale presidente statunitense, omaggiato alla fine della cerimonia del sorteggio dall'esibizione dei Village People, non a caso colonna sonora dei comizi di Donald Trump.
Andrea, accennavi alla commistione tra sport e politica, con quest'ultima che inesorabilmente rischia di condizionare i prossimi mondiali. Penso al divieto d'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di alcuni dei paesi partecipanti alla competizione e quindi anche dei loro tifosi.
Sì, anche se in realtà essere colpiti dal bando, perlomeno quello attualmente in vigore, sono soltanto due dei 48 paesi che saranno presenti al mondiale nordamericano, e cioè Haiti e Iran. L'amministrazione Trump ha chiarito che il divieto di ingresso nel paese non si applicherà a giocatori, staff tecnico e dirigenti, ma sarà valido per gli haitiani e per gli iraniani intenzionati a seguire dal vivo il mondiale delle loro squadre nazionali. Diciamolo subito, nessuno si aspetta davvero migliaia di turisti del pallone da questi paesi, che potranno contare piuttosto sul sostegno delle rispettive diaspore. Ma l'esistenza del travel ban, il divieto d'ingresso, ha un valore simbolico poiché intacca la tanto declamata neutralità della passione per il calcio. Ieri a Washington, Haiti e Iran hanno perlomeno evitato di finire nello stesso girone degli Stati Uniti. Ma ricordo che lo stesso Gianni Infantino un paio di anni fa aveva detto che non c'è al mondo strumento più efficace del calcio per unire i popoli.
Andrea, le città statunitensi prescelte dalla FIFA per ospitare le partite del mondiale sono 11, l'abbiamo detto in apertura, mentre due si trovano in Canada e tre in Messico. Ma anche qui Trump ci ha in qualche modo messo lo zampino, minacciando di togliere la competizione alle città guidate democratica. Per quale motivo?
Beh, perché Trump, con la silenziosa complicità di Infantino e della FIFA, ha deciso ancora una volta di mescolare sport e politica, minacciando quelle città che non collaborano con il governo federale per combattere l'immigrazione illegale. Si tratta in particolare di Boston, di Seattle e di San Francisco, dove si dovrebbero disputare in tutto 19 partite. Guarda caso tutte città guidate da amministrazioni democratiche in stati con governatori democratici.
Would we think about taking the World Cup away from Boston if they don't straighten it out? The answer is yes, we have the right to do that with FIFA.
Certo che possiamo togliere le gare a Boston insieme alla FIFA, ha detto Trump qualche settimana fa nello Studio Vale, con Gianni Infantino in piedi dietro la scrivania presidenziale, palesemente imbarazzato, ma che si è ben guardato dal contrariare il presidente.
Yeah, well, I think safety and security is the number one priority.
Insomma, i mondiali dell'anno prossimo, l'avrete ormai capito, saranno una vetrina per il calcio e per i suoi campioni. Una vetrina per gli Stati Uniti nel 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, ma anche una vetrina per un presidente incapace di resistere al richiamo dei riflettori.
Andrea Vosti in collegamento da Washington. Dopo un paio di mesi di tregua, nuovi scontri sono scoppiati nella notte al confine tra Afghanistan e Pakistan, provocando 4 morti dal lato afghano. Si tratta del nuovo atto di un conflitto che ormai ribolle da tempo, come sentiamo dalla nostra collaboratrice nella regione, Chiara Reed.
Avevano siglato un cessate il fuoco il 19 ottobre, sponsorizzato da Turchia e Qatar, ma i due belligeranti sono tornati ad attaccarsi nella notte, accusandosi a vicenda di avere iniziato le ostilità. Nella provincia di Kandahar, è lì che da tempo Islamabad ha preso di mira quelli che ritiene gli artefici del terrorismo nei propri confini, i talebani pakistani del TTP. Ricorderemo che a metà novembre un attacco suicida a Islamabad fece 12 vittime e venne attribuito proprio a loro. Il gruppo avrebbe portato a termine oltre 600 attacchi contro le forze dell'ordine in Pakistan solo quest'anno. Kabul respinge le accuse e invita il Pakistan a tenere sotto controllo i propri militanti. Le relazioni tra i due paesi sono precipitate dopo l'ascesa al potere dei talebani nel 2012. Ma quello che c'è dietro lo si può leggere nelle accuse dirette a New Delhi. Il ministro degli esteri del Pakistan, infatti, ci vede la mano dell'India. È vero che in autunno una delegazione di diplomatici afghani è stata accolta a New Delhi con tutte le cerimonie. È una svolta nella politica estera indiana, che si avvicina a Kabul quasi per accerchiare il Pakistan, per isolarlo. Bisogna leggere questo conflitto a bassa intensità, che a bassa intensità non è, con oltre 70 morti in ottobre, nel quadro delle relazioni internazionali nell'Asia del Sud che stanno cambiando. Prima fra tutte il riavvicinamento degli Stati Uniti al Pakistan e la loro crescente ostilità verso Kabul.
In Medio Oriente le forze popolari, una controversa milizia anti-Hamas sostenuta da Israele, attiva soprattutto a Rafah, nel sud di Gaza, hanno già nominato il loro nuovo leader dopo che il precedente Yasser Abu Shabab era stato ucciso giovedì in uno scontro a fuoco nella striscia. A guidare le forze popolari Gaza-Palestina sarà Rassan al-Dainini, ex vice di Abu Shabab. Un'idra dalle tante teste, se ne può tagliare una ma subito ne ricresce un'altra. Questa è l'immagine che Hamas vuole dare di sé, quella di un'organizzazione che si può colpire ma non si può eliminare. Noi alcune settimane fa abbiamo intervistato una di queste sue teste, il responsabile politico in Libano, Ahmed Abdel Hadi. Dopo il massacro del 7 ottobre è diventato uno degli obiettivi di Israele. L'ho incontrato nei Machicherio e nel nuovo episodio del Mondo là fuori. Ci racconta la dietro le quinte.
Tu non hai mai avuto paura che potesse succedere qualcosa? Alla fine Israele fa raid per colpire queste persone.
Ci ho pensato, è vero che il Libano viene colpito ancora al sud e quotidianamente un tappeto di bombe, però la situazione mi sembrava più calma rispetto a mesi fa. Poi sappiamo anche che Israele sente e vede tutto. La mia paura più grande era, per la verità, che Hadi si sarebbe tirato indietro e che io sarei tornata indietro senza intervista. Poi, ecco, totalmente tranquilla non lo ero. C'erano comunque diversi segnali di cautela da parte di Hamas, che ha comunicato la data, l'ora e il luogo all'ultimo momento. Alla fine è arrivato un indirizzo nella Dahie, che è la periferia sud di Beirut, in un edificio come tanti, ma con una particolarità che mi ha subito fatto pensare male, per la verità. Appena sono arrivata lì ho visto bella visibile l'insegna di un asilo nido che occupa alcuni piani dello stesso palazzo. Mi sono detta, ecco, il precedente ufficio è stato bombardato nel 2024, quello nuovo è qui con gli scudi umani. È una cosa che mi ha colpita. Mi sono anche chiesta però se Israele potrebbe decidere di bombardarlo lo stesso.
Non avremo mai una risposta a questa domanda, se davvero si tratta di scudi umani per questo ufficio di Hamas.
Il volto e la voce di Hamas, questo è il titolo della nuova puntata del nostro podcast che trovate su Play, app e sito RSI e sulle principali piattaforme audio. Ancora un contributo prima di chiudere: il Museo Guggenheim di Bilbao, la Casa Danzante a Praga, la Sala da Concerto Walt Disney a Los Angeles. Sono solo alcune delle opere che hanno scolpito il nome di Frank Gehry nell'immaginario collettivo. Il celebre architetto canadese-americano è morto ieri nella sua casa di Santa Monica in California in seguito a problemi respiratori. Aveva 96 anni. E per parlare della sua figura abbiamo raggiunto l'architetta Ludovica Molo, già presidente della Federazione Architetti Svizzeri e direttrice di I2A, l'Istituto Internazionale di Architettura di Lugano. Buongiorno architetta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Se dovessimo con due parole spiegare la grandezza e l'innovazione di Gerny nel mondo dell'architettura, quali sceglierebbe?
Guardi, io parlerei soprattutto delle sue prime opere. È chiaro che ciò che l'ha reso estremamente famoso in tutto il mondo e quindi anche alle nostre latitudini è il Museo Guggenheim di Bilbao. Però secondo me veramente innovative e veramente radicali sono le sue prime opere, quelle in cui comincia inizialmente con la sua propria casa a Santa Monica e poi con alcune altre residenze private tra Santa Monica, Venice, Malibu, a trasformare la casa abitativa e quindi introduce il riuso, introduce dei materiali poveri, introduce quella che poi lui chiamerà cheapscape, cioè una casa fatta di materiali molto semplici con degli spazi completamente decostruiti. E questo passa poi anche ad un'architettura alla fine degli anni 70, ad un'architettura invece a un campus, alla Loyola Law School Campus, a un museo a Los Angeles che è il museo dell'aerostazione, e passa anche ad una serie di edifici, di uffici, dove lo spazio pubblico viene integrato all'interno dell'edificio con delle forme, come dire, fluide, con un'amalgama tra privato e pubblico in una città in cui in fondo c'è poco spazio pubblico. Ecco, questa è una grandissima innovazione e da lì poi si parte all'architettura che tutti conosciamo, a questi grandi oggetti, a queste sculture, a questa architettura fluida, a questa architettura scultura. Le cose più rilevanti rimangono comunque, secondo me, le sue prime opere.
Ecco, delle prime opere poi i grandi edifici pubblici, le grandi opere, simbolo di un'architettura fluida, lei diceva un'architettura che decompone, l'ha già anticipato, ma forse per esprimere meglio un po' questo concetto, decompone gli spazi e poi li ricompone secondo degli schemi non ortodossi, le linee oblique, ondulate, per esempio, che caratterizzano molto le sue opere.
Ma Frank Gehry diceva per esempio di essere estremamente ispirato da Matisse e dal collage e quindi da una pratica, cioè lui pensava anche in termini di riassemblaggio, di decomposizione dello spazio e riassemblaggio. Era molto interessante per esempio il suo studio già negli anni 90 quando io stessa abitavo a Los Angeles, si lavorava già in 3D, si lavorava per modelli, cioè era una cosa estremamente affascinante e quindi lui ha sempre pensato in termini di spazio e di costruzione di immensi modelli di ricomposizione di spazi.
Ecco, Frank Gehry ha incarnato, possiamo dire, al meglio la figura dell'archistar. Ecco, perché secondo lei questa capacità di fascinazione anche sul grande pubblico, al di là di tutti i suoi meriti molto evidenti per gli specialisti e per i tecnici?
Ma io penso che appunto proprio in quanto archistar si potrebbe anche discutere di quello che è veramente in realtà il ruolo dell'archistar, cioè potremmo anche criticarlo questo, ma quello che è chiaro è che l'architettura di Frank Gehry, soprattutto quella degli ultimi anni, degli ultimi decenni, è un'architettura brand, cioè è un logo, è un marchio, cioè dal Guggenheim in poi, incaricando Frank Gehry di fare un edificio, un museo, una sala di concerti, si sapeva che si sarebbe ottenuto un brand. Con Frank Gehry si sapeva che si sarebbe ottenuto questo edificio scultura, che poi sappiamo dal caso di Bilbao in poi è un edificio anche in grado di, come dire, attrarre un pubblico nuovo in una città. Il caso di Bilbao è incredibile perché era un'area completamente dismessa della città, una città in crisi, che attraverso Guggenheim, attraverso questa opera così iconica, ha ritrovato un suo destino e quindi senz'altro era un momento in cui si pensava che le architetture così iconiche potessero trasformare il destino di un luogo.
Architetta Ludovica Molo, la ringrazio per queste considerazioni, per averci aiutato a capire meglio e inquadrare la figura di Frank Gehry. Grazie per essere stata con noi, arrivederci, a risentirci.
Grazie mille.
Ed è tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.